Ciao, benvenuti nello spazio curato dalla redazione di Pagine Ebraiche dedicato al commento alla rassegna stampa. In evidenza oggi, tra le notizie più commentate dei quotidiani italiani, la visita segreta, seppur non confermata, del primo ministro Benjamin Netanyahu in Arabia Saudita, secondo i media locali, i media israeliani, con conferme da parte di alcune figure del governo e smentite. Invece, in Arabia Saudita Netanyahu avrebbe incontrato domenica il principe ereditario Mohammed bin Salman. Sul tavolo l'alleanza contro il comune nemico, l'Iran, evidenziano Corriere, Stampa e Repubblica. La normalizzazione dei rapporti, mediata dall'amministrazione Trump, non è così vicina, viste le divisioni interne all'Arabia Saudita. L'iniziale consenso alla fuoriuscita della notizia dell'incontro e la successiva smentita sono indice della lotta intestina del regno sull'apertura a Israele nel regno, ovviamente. Dice Repubblica Yaakov Amidror, già consigliere per la sicurezza nazionale di Netanyahu. Per il giornale l'incontro è un primo caposaldo per un piano di pace tra i due paesi, ma anche, per molti analisti soprattutto, un messaggio alla prossima presidenza Biden di non ammorbidire la propria politica nei confronti del nemico Iran. Ne parla anche Lerner, Gad Lerner, sul Fatto Quotidiano, unica a dare un'accezione tutta negativa all'incontro segreto, ma non troppo. Per Daniele Ranieri del Foglio, il vertice rappresenta soprattutto il tentativo di Bin Salman di tornare nelle grazie di Washington, sfruttando Israele come ponte. Un Israele che intanto rischia quarta elezione, con scontri sempre più aperti tra Netanyahu, il ministro della difesa, e premier in alternanza Benny Gantz. Quest'ultimo ha dato il via libera a una commissione di indagine su un caso di corruzione legato alla vendita di sottomarini, caso in cui Netanyahu non è indagato, ma lo sono alcuni suoi stretti collaboratori, e la cosa lo ha fatto molto arrabbiare. Nel mentre il ministro della difesa pare sia stato tenuto all'oscuro della visita dello stesso Netanyahu in Arabia Saudita, scoprendolo poi dai giornali. Tra i due, dunque, non c'è mai stata fiducia, ma la rottura definitiva sembra avvicinarsi. Biden intanto sceglie la sua squadra di governo. Anthony Blinken, diplomatico di lungo corso, sarà il nuovo segretario di Stato degli Stati Uniti. Janet Yellen, invece, ex governatrice della Fed, sarà con ogni probabilità la prima donna alla guida del Tesoro. John Kerry, già segretario di Stato di Barack Obama, guiderà gli uffici che si occuperanno del cambiamento climatico, racconta tra gli altri la stampa. Il presidente eletto Joe Biden, dunque, appunto, come dicevamo, costruisce la sua squadra, mentre l'attuale presidente Trump apre finalmente al passaggio di consegne, come ricorda Il Sole 24 Ore. Sarà ovviamente una nuova stagione rispetto all'era Trump, come evidenziano le parole di Blinken. Nessuno dei problemi da affrontare come nazione, come pianeta, dai cambiamenti climatici alla pandemia fino ai pericoli di armi non convenzionali, a soluzioni unilaterali. Nemmeno un paese potente come gli Stati Uniti può cavarsela da solo. Molto diverso, dunque, dalla logica dell'American First e dall'isolazionismo predicato dall'amministrazione Trump. Il Corriere della Sera presenta il futuro segretario di Stato americano, così come la prossima guida del Tesoro USA, Janet Yellen. In particolare, rispetto al primo, la comunità internazionale si aspetta che riporti gli Stati Uniti negli accordi stracciati da Trump, protocollo di Parigi sul clima in particolare, e accordo con l'Iran sul nucleare. Ma la vera sfida per lui, come per tutta l'amministrazione Biden, sarà il rapporto con la CIA. Yellen, invece, già alla guida della Fed, viene descritta come una keynesiana molto attenta al mondo del lavoro e per nulla tenera con la grande finanza, grande sostenitrice della necessità di erogare sostegno e sostegni economici straordinari, soprattutto alle famiglie, per contrastare gli effetti disastrosi del coronavirus. Sarà questa, scrive il Corriere della Sera, la sua prima battaglia in Congresso, visto che i repubblicani, che negli anni di Trump hanno tollerato la sua espansione senza limiti della spesa pubblica, già indicano di voler tornare alla vecchia linea del rigore fiscale. Chiudiamo questo nostro breve commento alla rassegna stampa con la quinta edizione della mappa dell'intolleranza, a cura di Vox, raccontata e presentata oggi dalla stampa. Questa nuova mappa dell'intolleranza evidenzia come siano le donne il primo bersaglio dell'odio online. Degli oltre 506.000 e 700 tweet analizzati destinati al mondo femminile tra marzo e settembre del 2020, la metà conteneva un insulto. Nord Italia, Lazio, Campania e Puglia, le regioni più attive nell'odiare le donne, racconta dunque il quotidiano torinese, che poi aggiunge al secondo posto, con un tasso di negatività dei cinguettii del 18,45% sul totale di 180. 30, di 1.304.537 tweet presi in esame, ci sono gli ebrei, vittime di una tendenza ascensionale che è passata dal 2,2% del 2016 ai dati attuali. Due, gli eventi che hanno scatenato il peggior disprezzo della comunità ebraica: il 25 aprile e il compleanno della senatrice a vita Liliana Segre. Dunque, questa è la fotografia di un'Italia che è sul web prosegue il suo odio misogino e antisemita. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi rinvio al nostro Boker Tov per una lettura di questa e altre notizie e vi do appuntamento ai nostri prossimi commenti alla rassegna stampa.